Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e vi pongo il benvenuto in questa che è una puntata in qualche modo conclusiva dell'anno 2015. Infatti la settimana prossima siamo già direttamente sotto Natale, la radio muta in qualche modo le sue trasmissioni. Tra l'altro noi insomma capitiamo sempre nei giorni di festività, perché vi ricordo che Oggi parliamo di libri va in onda il giovedì alle 19:10 della sera e in replica il venerdì alle 8:30 del mattino, per cui nel gioco delle festività e delle pause natalizie noi ci risentiamo il 7 gennaio direttamente. Allora, questa è chiaramente una puntata, diciamo, di chiusura dell'anno, è la puntata in cui ci facciamo gli auguri di Natale e poi ce li faremo con calma e per bene, e perciò ho deciso di prendere una pausa dal ciclo normale di puntate in cui stiamo parlando di opere teatrali. In questo periodo, come vi ricorderete, stiamo parlando di Shakespeare e di tutte le sue opere, per presentare sempre un'opera teatrale, ma un'opera teatrale, diciamo, in tema e col periodo. Ho deciso di parlare oggi di Natale in casa Cupiello. Mi permetterete di farlo anche come un omaggio a questa grande dinastia dei De Filippo, una grande dinastia di teatranti recentemente colpita, come sapete, dal lutto per la morte di Luca, e da parte mia anche il tentativo di rendere omaggio alla figura di Luca De Filippo, alla figura del padre e in generale di questa grande, ripeto, famiglia di teatranti. Natale in casa Cupiello è un'opera con una genesi piuttosto non travagliata, però complessa, nel senso che Edoardo l'ha messa in scena una prima volta con un grandissimo successo nel 1932, credo, e consisteva allora di quello che è oggi il secondo atto. Era un atto unico, diciamo piuttosto breve, perciò rispetto alla versione odierna, e appunto consisteva di un unico atto. Successivamente, credo nel 32 o 33, comunque a distanza di circa un anno, anche per il successo che l'allestimento aveva avuto e perciò per dargli una maggiore vitalità in teatro, cioè era consigliabile riproporlo, a questo atto unico ne è stato premesso un altro, che perciò è diventato il primo atto, l'attuale primo atto, e successivamente nel 34 è stata pubblicata invece la versione completa in cui è stato aggiunto un atto conclusivo. Perciò quello che noi oggi conosciamo come il secondo atto è, diciamo, il nocciolo fondativo della commedia, a cui è stata aggiunta poi una prima parte e infine una parte conclusiva. Si tratta, non so se avete percepito una certa esitazione quando ho detto commedia, perché si tratta certamente di una commedia, e anche di una commedia con molti toni comici e anche, diciamo, forse addirittura farseschi, ma di una commedia che nasconde sotto questa patina una profonda malinconia. La scena si apre in una maniera, credo, indimenticabile in una casa borghese napoletana in cui il capofamiglia, Luca Cupiello appunto, si appresta a preparare il presepe. Luca è un uomo buono, forse un po' inetto, che ha questa grande passione per il presepe. In fondo ci sembra di intuire, per le cose semplici, per le cose pacifiche, gli piacerebbe avere una famiglia serena, ecco, una vita altrettanto serena e in generale una dimensione forse un po' fanciullesca dell'esistenza, rappresentata appunto dal godersi il Natale nella maniera più ingenua e più tranquilla possibile, il presepe, il grande cenone con i parenti e così via. Purtroppo per lui la sua situazione familiare non corrisponde a questi suoi desideri, nel senso che ha due figli che gli danno delle preoccupazioni. La figlia maggiore è sposata ma non va d'accordo col marito, mentre il figlio minore è uno scapestrato delinquentello che ne combina di tutti i colori. Vi racconterò meglio che cosa intendo dire dopo la pausa musicale. Trattandosi di un testo così profondamente napoletano, e ho scelto una canzone, anche questa molto, molto napoletana, di un autore, diciamo, anche prematuramente scomparso, che a me piaceva molto, Pino Daniele, e la canzone con cui facciamo una pausa è Napulè.
Napulè mille colore, Napulè mille paure, dopo la voce da creatura che sale chiaro chiaro, e tu sai che non si sola. Napoleno sola mare, Napoli adori mare, Napoli la carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta.
Questa era Napulè di Pino Daniele, stiamo parlando di Natale in casa Cupiello di Edoardo. Vi dicevo, la commedia vive di questa tensione tra i desideri di Luca Cupiello, il capofamiglia, di un Natale sereno, anche un po' ingenuo probabilmente, rappresentato da questa sua cura, lui uomo fatto, ormai anziano, per allestire il presepe in casa con le forbici, il cartone, la colla, i pastorelli, poi le varie figure e così via, un personaggio ingenuo diciamo pure, ecco, e intorno a lui una situazione che ha delle vene anche drammatiche. Ci sono un meccanismo sotterraneo ma incipiente che sembra condurre al disastro. Vi dicevo, la figlia non va d'accordo col marito. La figlia ha un amante, o forse più che un amante, un pretendente, un innamorato, un potenziale amante, e questa figlia sarebbe intenzionata a lasciare il marito, cioè il genero di Luca. In realtà la moglie di Luca, che è un vero deus ex machina del dramma, nel senso che è poi la figura che ha tenuto in piedi la famiglia anche rispetto alla un po' inettitudine del marito, è riuscita un paio di volte a metterci una pezza, a rappacificare la moglie col marito molto geloso e così via. Ma a un certo punto, anche per la sbadataggine e la inconsistenza di Luca, il problema scoppia. Il problema scoppia e diventa dirompente. La famiglia della figlia va in pezzi, sostanzialmente il suo matrimonio va in crisi proprio nella sera di Natale, no? In una maniera anche molto drammatica, cioè proprio nel momento in cui, con il mascheramento da re magi, con la parte di dopo cena della vigilia tipicamente dedicata a farsi doni in famiglia e così via, sarebbe più naturale che invece gli affetti familiari si ricomponessero come Luca stesso desidera. Per cui la commedia passa da una prima fase farsesca legata anche alle intemperanze dell'altro figlio minore, che è un ladruncolo, così un personaggio in realtà, come scopriremo, buono, ma almeno inizialmente inaffidabile, ha una dimensione di crisi sempre via via più forte. Questo tono tragico, temperato da una dimensione ulteriore farsesca, che è legata alla presenza di una serie di gag ripetute, il presepe stesso che si presta a una serie di ironie, di battute, di scherzi e così via, e anche alcune altre cose. Per esempio, vi faccio un esempio: a un certo punto la moglie, di fronte alla crisi dei figli, ha un mancamento, no? Per cui c'è una situazione drammatica in cui è riversa sul divano, qualcuno pensa che sia morta, tutti si disperano, eccetera. Se non che, cosa succede? Succede che il figlio si è venduto i vestiti del fratello Luca. Loro hanno uno zio che convive con loro, no? Che è stato malato. Allora il figlio, che aveva bisogno di soldi per le sue necessità, un po' per le sue spese un po' pazze, tra vedere e non vedere, siccome lo zio era malato e pensava che morisse, gli ha venduto le scarpe, il cappotto e così via, prima che fosse morto, no? È una cosa un po' macabra, però fa molto ridere sulla scena. Allora c'è la situazione in cui tutti si preoccupano e Luca va a chiamare il fratello perché è disperato, perché la moglie è svenuta e così via. E il fratello contemporaneamente entra nella stanza dicendo: anche le bretelle si è venduto tuo figlio, no? Capite che è una scena, adesso capisco che raccontandola alla radio non renda, ma è una scena sul palco estremamente comica, no? Per cui questa tensione tra la situazione sotterranea e poi invece l'infantilismo di Luca e poi la parte farsesca affidata appunto a questo zio, affidata al figlio, tutte queste cose stanno in un equilibrio miracoloso per i primi due atti. Un equilibrio che però precipita nel terzo atto. Non voglio rivelare, diciamo, come va a finire, però voglio dire che l'equilibrio precipita verso un tono patetico e anche profondamente patetico. E mi ha molto stupito, rileggendo l'opera, come questa transizione sia, e questo è un tributo anche al genio di Eduardo, estremamente armoniosa. Cioè, non mi ero mai reso conto che in fondo il patetico va assolutamente d'accordo con il farsesco. Non ci avevo mai pensato, ma nelle mani di uno come Eduardo si dimostra che è così. Il pubblico, che fino a quel momento ha prima sogghignato, poi riso, poi magari è stato con il fiato sospeso perché voleva sapere come si risolve la commedia degli equivoci tra gli sposi e gli amanti e così via, è condotto naturalmente a piangere disperatamente, ma anche a sentirsi alla fine liberato e riconciliato. Secondo me la commedia può essere interpretata in vari modi, ma secondo me questo mi sembra, ecco, è un'opera da vedere a Natale, in televisione viene spesso trasmessa, forse contrasta con la nostra visione natalizia un po' edulcorata, ma in realtà Eduardo mette in scena da una parte l'aspirazione naturale di tutti alla serenità in famiglia e dall'altro il fatto che questa serenità cozza con il fatto che la famiglia è anche luogo di tensioni. Ci sono tanti punti di equilibrio, ci sono tante riconciliazioni possibili, la commedia ce ne mostra una, certamente non l'unica, però è, sì, secondo me è un'opera da vedere a Natale, naturalmente certo non pensando di vedere uno di quei film consolatori disneyani che invece hanno probabilmente molta meno sostanza. Con questo io invece vi auguro comunque di avere un Natale sereno e senza alcuna tensione in famiglia e senza il bisogno di alcuna riconciliazione, ma nel caso fosse vi auguro anche di trovare nel bambino e la culla quella capacità di ripartire, di caricarsi le vostre tristezze e di liberarvene in vista di una nuova vita più serena. Questo è l'augurio che vi faccio da Roberto Sedda. Buon Natale, noi come vi ho detto ci sentiamo il 7 gennaio.